eccoci qua.
Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio.
Buon sabato pomeriggio, arrivati puntuali ragazzi.
Come sempre,
peggio di un altro svizzero. Bentornati a questa nuova puntata di Siamo a Futa, a parte Nicola.
Francesco.
Oggi abbiamo tre ospiti che fanno tre cose diverse, no? Abbiamo la musica con la nostra Alessia Bianchini, che ritorna. Ciao Ae.
Ciao.
Ha portato la chitarra, quindi sei pronta a cantare. Poi abbiamo Roberto Cariotti. Ciao Roby.
Sì, buonasera.
Che ha debutto, e tranquillizziamo che essere vivo da questa trasmissione. Da questa
Oddio, non è detto. Adesso vedremo.
Forse essere vivo, forse, dai.
Quindi ci proveremo.
Appunto a, se vuoi. E poi abbiamo in collegamento telefonico, se mi dà la conferma, Giacomo Sentini. Ciao Giacomo. Grazie per essere intervenuto, che è presidente di Messe Sbaglio dell'associazione Giacomo Sentini, giusto?
Esatto, grazie.
Perfetto. Finalmente era un pochino che un seguito ci abbiamo fatta, finalmente davvero, anche se telefonicamente, qua a Radiofonica Siamo a Futa. Allora Giacomo, e anche per gli altri, per Roberto e S, andiamo con una canzone e poi iniziamo la nostra puntata fino alle 17 in diretta web su
www.radiofonica.com.
Quindi anche te Giacomo, rimani in linea, una canzone e poi iniziamo la nostra puntata. E mettiamo come canzone, hanno fatto due giorni fa a Milano,
sì, no? Questa,
diciamo, la riunione, no? Davanti a la reunion, davanti a milioni,
esatto,
di fans, you due con
One.
A dopo ragazzi.
Questa non è One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it.
Io mi sento.
Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Questa era One degli U2. Voi non lo potete sentire, ma nel fuori onda la nostra ospite Alessia già si stava scaldando, già si sta preparando per quello che vi aspetterà tra poco.
Sì, canzone meravigliosa, gruppo meraviglioso.
Ma adesso abbiamo un ospite via telefonica.
Giacomo, mi senti? Giacomo? Mi senti?
Giacomo, ci sei?
Giacomo? Giacomo, mi senti? Ok, adesso sì, adesso
eccoci.
Sentiamo bene anche noi.
Ho sempre sentito.
Perfetto, benissimo. Allora, intanto grazie per essere intervenuto. Grazie mille.
Grazie a voi.
Allora, intanto dimmi se sbaglio, l'associazione si chiama Giacomo Sintini, l'associazione Giacomo Sintini, giusto? Io ho visto un po' su internet un po' la vostra attività, però per chi è la prima volta che sente questa associazione, dacci una, insomma, una descrizione di quello che fate, da quanto tempo siete svolgete la vostra attività e come è nati da rifondare questa associazione da parte tua.
Ad una vita sana, da allora io e mia moglie abbiamo deciso di creare questa associazione per cercare di restituire un po' del tanto bene che avevamo ricevuto. Siamo un'associazione benefica che raccoglie fondi per la ricerca medica contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e cerca di promuovere e sostenere diversi progetti in varie oncologie in tutta Italia. Okay. E in realtà cerchiamo di dare il nostro contributo alla comunità del cancro.
Chiedo scusa Giacomo, io sono Francesco, ciao. Potresti gentilmente ripetere la prima parte della presentazione? Perché abbiamo avuto un piccolo problema audio, quindi penso che per i nostri ascoltatori non sia stata molto chiara. Chiedo scusa, ma...
No, nessun problema. Certo, la ripeto. L'associazione è nata nel 2012, successivamente al mio recupero, dopo le chemioterapie e il trapianto di midollo osseo che ho dovuto sostenere, dopo aver contratto questo tumore, quindi essermi ammalato di cancro nel giugno del 2011. Avevo un tumore del sistema linfatico, ho dovuto sostenere cicli di chemioterapia, trapianto di midollo osseo, interrompere la mia carriera probabilmente nell'apice, nel momento più alto, perché avevo 32 anni ed ero nel giro della nazionale, certo. E giocavo ad altissimo livello, ero un giovane papà, un giovane marito e purtroppo questa malattia mi ha fermato. Ho avuto la grande fortuna di tornare a stare bene e l'associazione è nata proprio da questa idea di cercare di restituire un po' del tanto bene che avevamo ricevuto.
Domanda che ti faccio sul primo acchito, no? Quando un atleta come te nel momento di massima affermazione, no? Diciamo, si trova a dover combattere una battaglia ancora più importante, no? Che quella per, sì. Contro appunto purtroppo un male che oggi è colpisce tanti, non solo sportivi, ma tante persone. Qual è la forza, diciamo, la forza che ti permette di ok, però adesso non mi arrendo e anzi, da là poi tu hai costruito un qualcosa di ancora più bello, perché hai fondato una situazione che no, aiuta le persone in difficoltà, persone appunto che non stanno bene. Questa è la forza e l'amore che ti ha detto adesso mi rialzo e vinco questa battaglia più importante e vado avanti.
Allora, guarda, è tutta una cosa che viene per step, ovviamente. Immediatamente scatta un istinto di sopravvivenza, quindi una sensazione di dire voglio stare attaccato alla vita e a tutto quello che ho di più caro. È chiaro che io ero papà da poco, mia figlia aveva soltanto 3 anni, Carolina, mia moglie aveva 28 anni, io avevo, insomma, ero nel pieno della mia vita. È chiaro che prendi un colpo molto forte, sia emotivo che dal punto di vista fisico, perché vai in grave crisi sia emotiva che fisica quando devi sostenere delle cure così lunghe e così pesanti, e poi c'è tanta paura di non farcela, quindi inizialmente è soltanto un istinto di sopravvivenza, poi mano a mano fortunatamente io ho visto che i risultati con le cure che stavo facendo arrivavano e ho acquisito un po' di fiducia, quindi cerchi di tenere duro con tutte le risorse che hai a disposizione. Io ho cercato di tenere duro con quello che avevo imparato anche nello sport, quindi facendo squadra con le persone intorno a me, medici, infermieri, famiglia, amici, cercando di rimanere disciplinato, cercando di affrontare, di prepararmi alle chemio come mi preparavo per i grandi impegni sportivi. Ho cercato di rimanere motivato nei giorni difficili, poi è chiaro che alla fine io sono stato tanto fortunato, perché le cose ti devono andare anche nel verso giusto. Tu puoi controllare quello che puoi controllare e io penso che il nostro atteggiamento sia una parte fondamentale da poter controllare, ma poi il resto è un po' in mano anche a delle forze, a delle situazioni che noi non possiamo gestire. l'idea di fare qualcosa di concreto dopo per aiutare gli altri è venuta abbastanza spontanea. Una volta tornato a giocare, ritornato alla salute e poi tornato a giocare, mi sono detto: ma perché non uso questa mia storia per poter coinvolgere più persone e magari poter riuscire a fare un po' più bene di quello che potrei fare da solo. Quindi anche lì il senso di squadra, cercare di coinvolgere altre associazioni, altre persone, altri atleti, e cercare di comunicare in maniera più efficace. Se ti devo dire dove ho trovato la forza, un po' l'ho trovata in me stesso, un po' l'ho trovata nella mia bambina, mia moglie, nelle persone intorno a me, e poi mano a mano che incontravo le persone anche in reparto, mi hanno dato la forza di tenere duro nei momenti difficili.
Questa associazione quanti iscritti conta? E dimmi se sbaglio, io ho vedo un po' il vostro sito, voi fate anche donazioni di macchinari, avete fatto, no? Non solo qua a Perugia, ma anche fuori Perugia, dimmi se sbaglio, fuori Umbria, ho visto, se non ho visto mai.
Sì.
Dico bene.
Noi siamo 7 anni, sono 7 anni che noi finanziamo vari progetti in tutta Italia, okay. A Parma, Cosenza, Torino, abbiamo fatto a Milano, Ravenna, Genova, abbiamo fatto a Roma, Perugia più volte, perché ovviamente io mi sono curato a Perugia, quindi c'è un'attenzione particolare verso l'equipe dell'ematologia oncologica di Perugia, verso l'hospice di Perugia, una delle ultime, ma soprattutto cerchiamo di coinvolgere tante realtà. L'ultima donazione che abbiamo fatto l'abbiamo realizzata insieme a Fondazione Cassa di Risparmio Perugia, LinkedIn Italia e Randstad Italia, che è una grande azienda multinazionale per la quale lavoro in questo momento.
Quindi
però anche
partner anche molto importanti sullo scenario internazionale.
Esatto, sì, ma poi abbiamo collaborazioni con la Lind, con Adidas, con tantissime multinazionali che io, grazie anche al mio ruolo di ex atleta e adesso di manager aziendale, riesco a coinvolgere, per cui cerchiamo di fare del bene sempre in squadra, perché uniti si fa di più.
Giacomo, ascolta, per chiunque fosse interessato a saperne di più, chiaramente oltre le informazioni che ci hai appena dato sulla vostra associazione, potresti dirci magari come reperire alcune informazioni,
certo,
magari tramite il web, i social, oppure anche fisicamente, se ci sono dei momenti che voi fate,
certo,
per promuovere l'associazione nei confronti delle persone.
Grazie mille, sì, noi ci sono intanto degli incontri che facciamo mensilmente,
sì,
pubblici, dove parliamo di vari argomenti, dalla nutrizione alla psicologia, appunto a coaching sportivo, comunque con metafora dello sport, oppure testimonianze di persone che hanno affrontato la malattia, sia in maniera personale oppure anche accompagnando un parente, un figlio, un amico.
Certo.
Abbiamo una sede dell'associazione che è a Perugia, presso la sede della Cassa Edile, presso Smartpeg, che è un'azienda di Perugia che ci ha dato questo spazio dove noi organizziamo questi incontri. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito associazionegiacomosintini.it oppure su tutti i nostri social. Noi abbiamo Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook.
Perfetto. Ultime due domande, poi ti lasciamo e ti ringraziamo di nuovo. Intanto, voi fate donazioni sia, di mi sbaglio, a bambini che persone adulte, cioè sia, no?
Assolutamente,
okay,
sì.
Ok, ecco, è importante precisare, quindi a chi sta male, a chi ne ha bisogno, senza, no?
Assolutamente, sì.
Ok, e poi vedevo adesso un attimo la tua storia, tu nella tua vita da pavoista, ricordiamo, hai vinto 2 campionati italiani, dimmi se sbaglio, 2005 e 2012.
Sì.
Una Coppa Italia, 3 Supercoppe italiane e anche un campionato mondiale per club e 2 Challenge Cup.
Esatto.
Ha giocato sia con la Juve che con Perugia, ho visto un po' un attimo, no, la tua storia.
Sì, signori.
Quindi con squadre insomma importanti. Qual è la vittoria che più ti è rimasta, o 2 vittorie che ti sono rimaste più impresse di questa tua lunga carriera di trofei vinti?
Ok, allora guarda, sì, io ho avuto la fortuna di giocare veramente in club molto importanti, sia italiani che esteri, con grandi compagni di squadra, ottimi allenatori, ottime organizzazioni, e di poter vincere anche con la nazionale italiana, che è una delle cose più belle in assoluto. Infatti le 2 vittorie che ricordo più speciali sono sicuramente l'Europeo vinto nel 2005 a Roma, insieme alla nazionale, contro la Russia in finale, e la finale Scudetto del 2013, quando ho giocato titolare insieme a Trentino Volley e abbiamo battuto Piacenza in gara 5 di finale, e lì era la mia prima vittoria da titolare dopo la malattia, quindi ero rientrato soltanto da 15 mesi dal trapianto di midollo e abbiamo vinto quello scudetto, ed è chiaro che è stato un momento per me, per la mia famiglia e per tutto il movimento molto importante. Sì.
Perfetto. Giacomo, grazie mille. Ultimissima domanda: per chi volesse fondare un'associazione per fare bene verso gli altri, hai un consiglio da dare? Così, se avessi un ragazzo o qualcuno che ti dice domani vuoi fondare un'associazione di beneficenza, certo, di volontariato, qual è il consiglio subito che dai immediatamente?
Ne do due. Vai. Il primo è che alla base ci deve essere veramente un sentimento sincero,
certo,
cioè uno deve muoversi perché non perché cerca chissà quale tipo di interesse oppure quale tipo di visibilità, ma deve esserci dietro una motivazione vera, reale, che ti muove a cercare di fare del bene per gli altri. E questa è la prima cosa. Il secondo consiglio che do è quello di metterci sempre la faccia. Le persone devono sapere che dietro quell'organizzazione c'è una persona con dei valori che non vi deluderà.
Perfetto, penso due ottimi consigli.
Assolutamente. Giacomo, noi ti ringraziamo sia per il tuo intervento sia per quello che stai facendo con la tua associazione.
In bocca al lupo.
E ti vogliamo ringraziare anche in un altro modo. Hai una canzone che possiamo mettere per te oppure da dedicare a una persona a te cara che possiamo adesso utilizzare per il prossimo lancio?
Allora, intanto ti dico che incredibilmente, intanto ti ringrazio io per lo spazio che mi avete dato. Ma incredibilmente avete messo One, che è la mia canzone preferita.
Ah, quindi l'abbiamo inventariamente già fatto.
E non lo sapevate. Per adesso io vi chiederei di mettere Don't Stop Me Now dei Queen.
Bellissima canzone.
Hai preso una canzone impegnativa, però insomma veramente una gran bella canzone.
No, è molto bella.
Sai che è stata giudicata la canzone più positiva della storia del rock?
Lo so, è per quello che te l'ho detta.
Quindi è una bellissima canzone trovato, per chiudere questo discorso.
E la mettiamo. Grazie mille Giacomo, mi occupo per la tua associazione, fate degli eventi prossimamente?
Allora sì, facciamo un evento il 16 di novembre al Gerlinda, a Corciano, al centro commerciale Gerlinda. Verrà Giuseppe Bergomi, l'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale, a presentare il suo libro, e l'incasso delle vendite di quella sera verrà tutto devoluto alla successione.
Perfetto, ricordiamo la data, novembre, giusto?
16 novembre. Perfetto. Alle ore 18.
Perfetto, e quindi ragazzi andate numerosi. Abbiamo trovato la canzone, te la dedichiamo, grazie mille, in bocca al lupo per la tua attività e in bocca al lupo per la tua associazione. E complimenti, andate avanti sempre così determinati. Grazie mille.
Ciao Giacomo.
Ciao Giacomo.
Buon fine settimana.
Ciao a tutti. Ciao. E quindi mettiamo
Don't Stop Me Now dei Queen.
Iniziamo con i nostri due ospiti. A dopo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. A good time.
sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
Questo incredibile brano, cioè, meraviglioso. Incredibile, meraviglioso.
Se una botte di adrenalina, questo te la mette proprio per intero addosso.
Non c'è bisogno di ribadirlo, ma erano i Queen con Don't Stop Me Now, dedicato al nostro amico Giacomo
Ottima
Sintini.
Scelta, complimenti. Ottima scelta. Infatti.
E adesso, Nicola, passiamo ai nostri ospiti.
Allora, Alessia, che è una cantante, ciao Alessia ancora, ciao. Che ha portato la sua chitarra, quindi è pronta a cantare.
Ormai
è diventata la tua amica del cuore.
La porta ovunque, dalle poste, in fila, suona.
Quando dormi, no.
Quando dormo sta ferma in camera, appunto, no. C'è sempre. Ecco.
E poi Roberto, ciao Roby.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Lui Roberto fa tante cose, prima parlavamo prima
sì,
di iniziare.
Forse
la
troppe.
No, vabbè,
qualcuno dice troppe.
Chi fa tanto, chi fa meglio non fare tanto, ma no, così non si annoia e si fa qualcosa di utile. Da chi mi partire? Da Roberto o faccio da cantante?
Nicola, casa tua, regole tue.
Partiamo da Roberto. Poi, una volta non sono galantuomo, ma a te arriviamo. Anche perché abbiamo trovato il calcio di qualche canzone su YouTube.
Forse quindi. Per cortesia Anna.
Andava
messa prima lei.
No, ma andate una presentazione.
Okay.
Chi è Roberto Carotti e che cosa fa nella vita? Mi sembra una domanda, così ti presenti.
Domanda bellissima, me la faccio anche io quasi tutti i giorni.
Fai tante cose, giusto?
Sì, diciamo che posso dire, se devo essere sincero, la mia vita è stata una vita abbastanza complessa, magari non interesserà a nessuno, però ecco, a grandi linee è stata fatta una vita un pochino a tappe, ho fatto un percorso nel quale mi sono dedicato subito dopo le scuole superiori all'università, mi sono laureato, nel frattempo ho continuato a fare quello che era la mia passione, cioè gli sport da, diciamo, soprattutto da combattimento, perché probabilmente magari la mia conformazione, diciamo, mentale, il mio background, la mia crescita così mi ha portato sempre ad avere stimoli e interessi nuovi, e quindi lì trovavo ambienti competitivi, forse quello che comunque mi è sempre piaciuto e tuttora mi interessa, e quindi ho iniziato a fare questo tipo di attività agonistica, poi mi sono laureato e ho continuato a fare vari tipi di sport da combattimento fino a che mi sono specializzato in alcuni che ritenevo più vicini a quello che mi interessava, e mi sono specializzato, appunto, sono diventato maestro di kickboxing, full contact, istruttore di Krav Maga, pratico tuttora MMA e Jiu Jitsu, faccio, e tutto finalizzato al fatto che sono sport che comunque non sono così violenti come sembrano, però richiedono una disciplina interiore, richiedono una preparazione atletica e mentale che comunque io ho sempre, insomma, perseguito. Poi mi occupo anche di altre attività, chiaramente, perché questi sono quelli che sono i miei hobby, anche che se spesso è diventato quasi un lavoro, perché comunque ho lavorato spesso nella sicurezza, in tanti settori, diciamo, di un certo tipo, ho fatto gare, tornei anche agonistici, certo, non come Giacomo, che
no,
però il nostro è un settore un pochino più povero, diciamo, dal punto di vista economico.
Ma anche di un'attività che tu fai nelle scuole, se sbaglio, importante,
sì.
Più tardi nel Palermo,
sì.
Poi nel contesto di oggi della società è ancora più importante,
sì,
importante.
Cerchiamo, ecco, di finalizzare anche quello che faccio per uno scopo che sia utile anche per gli altri, insomma, cerchiamo di fare questo tramite un'associazione.
Tutte le discipline che prima hai detto, no? Che un attimo mi sono perso perché sono veramente tante.
Sì, veramente tantissime.
Qual è quella più, non dico difficile, però più impegnativa per un atleta secondo te, o per una persona che è partita da tanto tempo, come nel caso tuo, sia fisicamente che mentalmente, ti parlo, che chiede più energie, diciamo, come dispendio anche?
Ma diciamo che bisogna un po' distinguere la cosa, perché io ho praticato anche l'agonismo di questi tipi di attività, no? Chiaramente poi andando avanti con gli anni ho avuto una famiglia, ho due figli, quindi gli interessi poi cambiano, le situazioni eccetera, quindi non puoi dedicare, no? Devo anche lavorare ogni tanto, quindi praticamente cambiano le cose, no? Un pochino. Però credo che a me mi appassionava tanto, per esempio, la kickboxing come sport, perché comunque quando ho iniziato a farlo l'abbiamo iniziato a fare io con i miei amici, i miei maestri eccetera, di allora era uno sport che comunque arrivava dall'America e non era molto conosciuto in Italia nei fine degli anni 80, eccetera, così gli anni 90. E quindi era molto, ti vedevano sempre con uno spirito, la gente ti guardava sempre con un certo distacco, perché è uno sport abbastanza duro, no? E quindi lì, quando ho iniziato, era quello forse che mi ha stimolato, perché tutti, molti si tiravano indietro dopo un po', invece a me come sfida, sono tipo un po' così, mi piaceva. E quindi ho cercato di andare step per step su tutto quello che riguarda il mio percorso. E lì la preparazione è stata importante, perché mi ha aiutato, perché comunque io anche fuori da questi sport da combattimento del ring ero una persona abbastanza non semplice, diciamo, mettiamola così. E quindi mi ha finalizzato un pochino quelle che sono le mie, sono state le mie, diciamo così, le mie caratteristiche.
Ti ha formato.
Mi ha formato e mi ha dato la disciplina che forse mi mancava, perché comunque ero una testa abbastanza calda. E quindi ecco, ho iniziato a fare le gare, i tornei, mi sono appassionato. Per esempio, una cosa che mi ricordo, che io fumavo, che adesso chi mi conosce adesso, anche quando andiamo nelle scuole così, fumavo tanto, no? E adesso sono uno di quelli da tanti anni che sono salutista, battagliero contro il fumo. Per esempio, una di quelle cose che mi ricordo che mi ha aiutato a smettere di fumare allora, no? Mentre studiavo, facevo le gare, e quindi mi è piaciuto e mi ha formato dal punto di vista psicologico.
Come diceva Giacomo, lo sport, no? Ti certo. Cambia e ti porta.
Sono arrivato.
Questo infatti è molto interessante. Posso agganciarmi a questo tuo. Lo sport come non solo come strumento, diciamo, per addestrare il fisico, ma anche per costruire il carattere. Tu consiglieresti quindi, diciamo, la pratica di una disciplina sportiva ai giovani? Cioè, ti sentire quanto è importante nella formazione di un carattere, di un individuo, lo sport, e soprattutto certe tipologie di sport?
Allora, io credo che sia fondamentale, cerco anche in qualche modo di trasmetterlo ai miei figli, certo. Quindi quello che posso, perché comunque io sono, non li vedo sempre, sono separato, quindi vivono un po' con la mamma, però cerco sempre di, no, di trasmettere questa cosa che per me è fondamentale, e credo che sia importante, perché adesso a posteriori, avendo fatto comunque delle cose eccetera, mi rendo conto che lo sport di questo, soprattutto di questo tipo, ti aiuta anche a capire i tuoi limiti, capire anche quello che puoi fare con un'altra persona, quello che può succedere se tu magari perdi il controllo, e ti aiuta soprattutto a anche nei momenti della vita in cui tutti, succede a tutti credo, no, di cadere e di stare a terra.
Certo.
Questi sport ti aiutano proprio a rialzarti anche fisicamente e psicologicamente, perché quando tu arrivi a certi livelli a fare questi sport, poi sai benissimo che l'avversario o la persona accanto a te può essere anche preparata sia come te, ma anche magari meglio di te. Allora tu puoi metti in preventivo che puoi anche andare male, ti puoi fare male, qualsiasi cosa può succedere, però tu sai che dentro di te che c'hai la forza per rialzarti. E questo nella vita di tutti i giorni, devo essere sincero, nelle varie batoste che posso aver preso, no, mi ha sempre un po' aiutato, perché certo. La forza dentro di me mi scatta la molla di dire ok, hai perso, hai sbagliato, hai fatto, ok, si va avanti, si cerca di migliorare. E questa è una cosa fondamentale per chi cerca, chi fa uno sport in cui crede, credo a questo punto un po' tutti gli sport, ma soprattutto questi da contatto, credo che comunque avendo il confronto con una persona, no, lì le barriere si abbattono, quindi alla fine capisci un pochino anche come sei tu fisicamente, se ti spaventi, se ti tiri indietro eccetera. Quindi credo che sia, secondo me, fondamentale anche per questa attività che cerchiamo di portare avanti, no, nelle scuole, con il volontariato, certo. Con altre situazioni in cui sono coinvolto.
Occhi babano, è importante quante botte prendi, no? Quante volte, no, sul film, quante volte ti piace. Poi prendiamo le attività anche nelle scuole.
Grazie.
Perché l'altra associazione di cui ce ne hai, di cui fai parte. Senza. Passiamo alla musica, così abbiamo toccato tutti, no, i nostri ospiti di oggi. Allora, con Alessia, allora, intanto già tu sei stata, quindi sì. Sei qua ospite da noi, però per i nostri amici del sabato, vieni per un'altra trasmissione del sabato, chi è Alessia Bianchini e da quanto suona, come mai hai in mano la chitarra, una chitarra?
Ok, allora, innanzitutto è un po' difficile sempre definire se stessi, perché
lo so.
Comunque io ho 25 anni, sono qua della zona di Assisi e ho iniziato a cantare, diciamo, da piccola. Frequentavo, essendo nata in un paesino, quindi sai, no, ti portano a messa, senti il coro che canta,
ti viene la voglia di cantare.
E quindi ho iniziato lì e tornavo a casa, cantavo, giravo per casa, cantavo le canzoni della chiesa all'inizio, appunto. E poi mi sono appassionata piano piano, perché vedevo papà che lui comunque aveva le cassette di Mina e Celentano, Bocelli, e ascoltandolo, insomma, mi è piaciuto. E poi vabbè, la svolta vera e propria c'è stata quando ho iniziato a suonare la chitarra, perché per me è stata fondamentale nel mio percorso. E era il 2006 e da lì ho dato proprio una svolta totale. Senza di lei forse oggi non so se ancora, insomma, canterei, ecco.
Come mai la chitarra e non un altro strumento?
Perché ho iniziato così con gli amici lì, sempre tramite la parrocchia, abbiamo preso questi corsi di chitarra, eravamo partiti in 50, poi mano a mano sempre a scendere,
come spesso accade, no?
E quindi siamo rimasti in pochi e poi da lì abbiamo formato il nostro primo gruppo e abbiamo fatto qualche serata insieme. Poi ovviamente le strade di ognuno sono separate, io comunque ho continuato lo studio anche da autodidatta, ho preso qualche lezione e addirittura le ho ricominciate da poco, perché non mi sento assolutamente arrivata, quindi anzi. E quindi ecco un
che po'. Che musica ti ispira? Quali sono, no?
Io sono molto patriottica, ma okay. Non perché. Però
molto italiana,
amo la musica,
diciamo.
Sì, amo la musica italiana, ecco. Nannini, Turci, Nada, Bertè, Rino Gaetano, Battisti, questi così. Insomma.
Cantanti poco conosciuti.
Poco noti, poco noti.
Anche molto facili. Ma fa tutti questi, no?
Sì.
Ce n'è uno che proprio è tuo...
Vabbè, io ho seguito da una vita la Nannini, quindi per me è stato proprio la fonte di ispirazione maggiore. Poi da lì...
E tu sei anche un po' rock sotto nell'anima.
Sì, non moltissimo. Sì, di animo sì, però poi quando mi esprimo non molto.
Dopo mettiamo un'ottima immagine, sentiamo anche la Nannini, canzone degli anni 90, meravigliosa.
Sì.
C'è ben nato, ma io Nannini fa anche un repertorio meraviglioso. Allora, per la te, quindi dopo ci canterai in diretta. Però intanto... Ma hai detto c'è una canzone su YouTube,
è uscito il mio EP.
Vuoi presentare?
Sì, è uscito il mio EP e è uscito a gennaio, e poi vabbè, era uscito prima a gennaio nei store, insomma, Spotify, iTunes, poi è uscito in copia fisica, è arrivato a giugno, così mese in maggio, e ho iniziato a distribuirlo. Ho fatto all'inizio, dico vabbè, non le venderò mai tutte queste copie. In realtà sono rimasta con tipo 5-6 copie già vendute, devo solo consegnarle.
Molto bene, molto
bene. Sono rimasta molto molto soddisfatta.
Venti vagoni dell'anima, giusto?
Sì, è uscito, questo fa parte dell'EP e l'ho scritto diversi anni fa. E poi c'è stata l'occasione dell'uscita, quindi l'abbiamo reinserito. È stato riarrangiato in una nuova versione con Alessandro Cecconi della Meltina Records, che è stato lui che ha prodotto l'EP. E quindi ecco, questo è
l'EP, che si chiama Libera.
Libera.
E contiene quanti brani?
Contiene 3 miei inediti,
okay.
E una cover,
okay.
Registrata live durante, insomma, un live, appunto.
Il titolo è bello forte,
Dentro i vagoni dell'anima. Poi prima lo ascoltiamo, poi magari
poi si dice
ce ne parlerà. Ascolta, prima di mandare il brano,
sì,
vogliamo un attimo dire dove gli ascoltatori possono trovarti, sui Facebook, sui vari social.
Sì, ho il profilo Facebook, la pagina Facebook, e su Instagram sempre Alessio Bianchini, quindi
okay.
Poi anche sui vari, ecco, store digitali.
Faccio la battuta, ma Instagram, ragazzi, in francese è diventato...
Ormai Instagram è il primo social network, al mondo.
Facebook sta
assolutamente. Assolutamente. Alcune nuove generazioni considerano ormai Facebook obsoleto, assolutamente.
Il tempo passa. Dietro l'anima, l'IP Ibea, giusto?
Sì.
Di Alessio Bianchini, e poi torniamo con i nostri ospiti. Dopo.
Due braccia distese, un pensiero, forse una storia da raccontare. Tu chiama l'errore questo sognare di brutto, che se cado poi non ritorno più. Quante canzoni dentro i miei occhi scorrono, quante le frasi. Un gioco giovane, grida che è un errore stare a guardare.
fiorire un nuovo giorno. Prendo quella strada che poi mi porti fino a te. Sto arrivando, corri insieme a me. Quante canzoni dentro i miei occhi scorrono. Quante le frasi per ricordare un attimo. E quante emozioni dentro i vagoni. Voglio uno scandalo, l'ultimo scandalo. Voglio uno scandalo io con te e tutti i figli tuoi. Presidente, è femmine, non sai.
uno scandalo, ragazzi. Meravigliosa Gianna Nannini, questa degli anni 90, proprio ai occhi. Proprio...
Beh, è sempre attuale.
Sì, assolutamente. Poi dicevamo, giustamente tu, adesso diciamo una cosa giusta, durante la musica, che i tempi oggi sono cambiati, sì. No? Quindi forse era una canzone di adesso, così da Nannini, forse sarebbe non dico poco apprezzata, ma sarebbe poco sentita, forse
sì.
Dai,
sì,
da
sì,
pubblico.
Un po' fuori commercio, diciamo.
Infatti.
Se così
però,
si può dire.
No, è uno scandalo questo, c'è stato anche in America.
Sì, noi abbiamo una notizia che non sarà proprio uno scandalo, però quantomeno qualcosa di bizzarro, sì.
Perché ha definito una nuova tipo di tosse.
Un nuovo tipo di tosse.
Vai.
I medici dell'Istituto di Scienze Mediche dell'India in Nuova Delhi hanno praticamente diagnosticato una tosse fischiante a un paziente che poi si è rivelato in realtà aver ingoiato un fischietto. E non si sa per quale motivo, non se n'era accorto. Quindi,
beh, perché secondo la notizia, da qualche alcuni esami iniziali non hanno capito che il ragazzo aveva un fischietto nello stomaco, quindi per cui questa tosse fischietta.
Sarà stato un arbitro.
Può possibile.
Ha fischiato un rigore contro,
magari. A discapito dei poveri, per spezzare una lancia a favore dei poveri medici, possiamo dire che non è poi così consueto, insomma, che la gente si presenti in ambulatorio con un fischietto in gola, però.
La tosse fischiante è stata la tosse bella.
Quindi, cari ascoltatori a casa, qualora doveste ravvisare dei fischi sospetti nella vostra tosse, allora, non allarmatevi, ma potrebbe essere un fischietto.
Basta andare alla tosse, per fare un attacco, esatto. Forse vedete. Poi quando dicevano, quando noi a piccoli, ancora succede, quando siamo piccoli si ingiriscono le pie, no? Piccoli si dice... si va a bagno e
sì. Beh, allora lì non andiamo avanti perché il fischietto potrebbe fare ulteriori danni
durante diciamo esperto, quindi chiudiamo qua, però è la notizia da
forse
curiosa da segnare. Entriamo con Alessia. Allora, Alessia Nannini è insomma meravigliosa cantante, e parlando della tua, diciamo, dei giovani di adesso, secondo te, parlando dei mostri sacri della musica, c'è un cantante secondo te potrebbe in futuro avere successo?
Allora, premetto che secondo me comunque ancora molti giovani sono molto oscurati dai grandi
sacchi,
pilastri, quindi qualsiasi cosa presentino secondo me è sempre presa meno in considerazione, a meno che non sei fortunato oppure sei talmente bravo che... E io, a mio avviso, qualcuno che ascolto mi piace, tipo anche Calcutta, oppure c'è Enrico Nigiotti, che lo seguo dal 2015, quando apriva appunto i concerti di Gianna, lo vedevo lì, e è un ragazzo molto, molto interessante a livello musicale. Poi vabbè, ce ne sono altri anche Coez,
sì.
Stesso, questi cantanti un po' indie in cui mi rivedo molto, perché anche il fatto che la mia voce la associo molto a, cioè non mi vedrei insomma cantare tipo una Nanna Ox, ok, però voce chitarra così mi vedo più in questa strada.
Ora io apro sempre il mio solito angolino delle polemiche, ma tu che sei anche tu una giovane,
sì.
in rampa di lancio, no? In ascesa, ma lo scenario italiano musicale per quanto riguarda questo contesto pop, rock, diciamo, come lo vedi? È ancora troppo legato a questi mostri sacri del passato, oppure offre delle possibilità a voi giovani di arrivare? Mi riferisco anche a grandi momenti musicali della musica italiana, tipo Sanremo.
Ultimamente io, l'anno scorso, diciamo, sono stata l'anno scorso febbraio, ho partecipato a un concorso lì a Casa Sanremo.
Uh-huh.
E quindi diciamo che le opportunità per i giovani di oggi ci sono tutte proprio a portata di mano, sta al ragazzo che va lì a vedere qual è quella che lo rappresenta di più, perché
certo.
Purtroppo c'è da dire che non tutte sono chiare e limpide le situazioni, perché vai lì, magari spendi, fai viaggi inutilmente, e è successo che purtroppo a Sanremo ho visto delle situazioni che hanno fatto un po' avere la nausea di questo mondo in certi aspetti. Ragazzi che sono partiti da varie regioni d'Italia si sono trovati lì in concorsi fasulli, inesistenti, e quindi in quel momento secondo me ti crolla proprio il mondo addosso, perché dici: ma che cosa sto inseguendo? È questo quello che sto cercando? Cioè, è brutto che c'è gente che approfitta di un sogno a scopi di lucro per se stessi. Però io penso che se uno riesce, è determinato ad andare avanti, le occasioni ci sono.
Si trova. Ti faccio una seconda domanda che si aggancia alla prima. La realtà dei talent show come la vedi? Come un'opportunità oppure come l'ennesimo meccanismo di creare un'industria, di lucrare, creare un business intorno appunto alle speranze dei giovani che cercano in un qualche modo di inserirsi in questo mercato?
Io sono una che viene da due provini, sia... posso fare i nomi tanto?
Ah, perfetto, fuori.
Sia da amici che da X Factor.
Salutiamo sia amici che X Factor, così...
Allora, c'è da dire che quando sono andata io forse non ero neanche... cioè, avevo solo la voglia di... l'accanimento verso il successo, ok, però uno ci deve andare anche che si deve sentire pronto e... che abbia qualcosa da offrire di originale, se no vai lì e sei come gli altri.
Dimmi se sbaglio, rispetto a prima, sono ancora diventati non ancora più, non dico se vei, però dei talent con ancora
sì.
più.
Se posso dire la verità, ultimamente vedendo gli amici, ok, cioè ci sono andati secondo me proprio
sì, io ti parlo
a
generale,
caso,
poi,
perché
sì,
veramente c'è gente che
se fosse una
strada,
abuso,
che se la prendi va direttamente sulla strada.
Se fosse un abuso.
No, perché se quella era la qualità dei talent di oggi, allora diciamo che conviene farsi la serata in un locale, c'è più secondo me soddisfazione, a mio avviso. Quindi il talent lo vedo un pochino come un'arma a doppio taglio, ecco, o vai lì, entri e sei la persona più felice del mondo, quando poi esci magari non riesci ad arrivare fino in fondo, devi ricominciare da capo, perché non si salva, nessuno esce salvo da lì, insomma, ecco, perché poi c'è tutto un giro dietro di case discografiche,
certo,
eccetera.
Okay.
Quindi ecco, per esperienza ora io non lo farei proprio perché diciamo ho sviluppato un altro tipo di pensiero sul fare musica, ecco, non perché non mi hanno preso, allora sono scarsa e non riprovo, ecco, non mi interessa, ecco,
perché rimane tu suoni nel cassetto come cantante,
sì, per sì, però ecco, diciamo lo faccio con dando un senso a quello che faccio, non tanto per farlo, per cercare chissà che cosa, ecco.
Sì, questo mi sembra, cioè, con chitarra, no? Con Roger,
che chi,
diciamo,
mi ascolta, anche se siamo in una stanza come adesso, oppure siamo davanti a 100 persone, 100.000, 10.000, quel che sia, però lo devo fare che lo sento veramente, certo, che sto bene quando lo faccio.
Beh, poi comunque ci riagganciamo anche all'insegnamento che ci ha dato prima Roberto. Una sconfitta non necessariamente deve coincidere con la fine di un percorso, la fine di un sogno, no? Se uno poi quella passione la sente veramente, anche la sconfitta, anzi, magari diventa
è uno stimolo per migliorarsi.
Esatto.
Perché chiaramente nessuno è perfetto, no? Quindi anche quando intraprendi un percorso, che magari ognuno dentro di sé pensa di essere, no? Anche se magari non lo dice, pensa di essere pronto, di essere al massimo. Poi magari ti confronti con le persone a tutti i livelli, musicali o palestra, qualsiasi cosa, poi ti rendi conto che magari c'è qualcuno che ha fatto qualcosa in più di te,
certo,
o che c'ha qualcosa in più di te. Quindi è uno stimolo, no? Capire, perlomeno io la vedo in questa maniera, capire, no? Se quella persona è riuscita a fare qualcosa in più di me o eccetera, io devo capire qual è il mio limite, come superarlo, come mettermi in discussione. Penso che sia questa l'umiltà per crescere, penso su tutti i campi, credo, non sia solo nello sport.
E lo sport, tanto per accennarmi anche da Zanardi, ma non solo, l'atleta, adesso non mi ricordo mai il nome e il cognome, di Mani Mostato, poi valiamo su Inter, ha dimostrato da Zanardi in tanti casi, no, di atleti che nonostante le difficoltà o insomma anche gravi, poi hanno,
ecco,
potuto e hanno saputo.
Un grande esempio Giacomo, per esempio, no? Un grande esempio di questa cosa qui che dicevamo, no, credo.
Ma un po' anche Zanardi, che nonostante la parità delle gambe,
anche Zanardi,
ecco, non me ne abbiamo,
sì, ce ne sono degli esempi
anche, no?
Poi degli esempi per tutti, certo.
Ascolta Nicola, io però la vedo che freme,
no,
lei non è qui per cantare, lei non è per parlare. Infatti, lei è per cantare, quindi io direi, prima di andare avanti e continuare con altre domande,
prima della musica nostra canti tu,
di far suonare un pezzo.
Poi ero anche io una sportiva, però
che sport facevi?
Ho fatto pallavolo, però sono d'accordo con lui perché dice quando fai uno sport comunque ti confronti con altri. Io per esempio ero una molto
scacciatrice,
no, è un po' egoista, no, quindi mi sarebbe sempre piaciuto, io volevo fare calcio, tipo calcetto, uno sport più sì, sempre di squadra, però no. Invece poi ho fatto pallavolo e ho imparato un po' lo sport di squadra, il vincere insieme, ok, quindi...
Ed è pallavolo, si è finita la chitarra però.
Sì.
E quindi adesso la chitarra facciamo,
sì,
suonare.
Va bene.
E vai. Che cosa ci suoni?
Vai.
Allora, ho portato un pezzo che è, diciamo l'ho conosciuto quasi casualmente, è un artista che io apprezzo molto, è Marcella Bella, e... mi è capitato di impararla per un'occasione, quando sono andata a Napoli, e l'ho trovata insomma come un diciamo un pezzo che mi cercava, ecco, sono riuscita a trovarlo. Si chiama Senza un briciolo di testa.
Il titolo è indicativo.
Però mi piace.
Sì. Adesso sentiamo. Okay. Adesso hai Aerofonia con
Senza un briciolo di testa.
Vai.
Grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te. Evanescente come un fumetto di eroi e di avventure, vuol proprio dire che anch'io inseguo in fondo un fine mio. Sognare. E riprovo insieme a te, una volta ancora insieme a te, ancora nonostante so che non vorrei. Senza un briciolo di testa, come se odiassi me, che ormai sono troppo preso e tu lo sai, ma sempre più tenacemente. Sono di testa come se odiassi me.
Fatto un assaggio di Senza un bici di testa.
Bravissima.
Come è il titolo bello, Senza un bici di testa?
Allora, a parte questa l'ha scritta Mogol insieme a Gianni Bella, se non sbaglio.
Insomma.
Quindi un connubio della musica italiana, proprio due pilastri. E sono sincera, non lo conoscevo, poi ascoltandolo ho detto no, non posso, non ce la faccio a cantare questo pezzo, è troppo difficile. Comunque Marcella Bella lo interpreta molto molto bene e è una voce che diciamo non, con la mia proprio non dice niente, quindi sono andata lì e l'ho riarrangiato con la chitarra e l'ho trovato. È presente quando senti di che un pezzo ti appartiene,
certo.
Così che lo trovi così all'improvviso.
Tu.
E l'ho portato in due occasioni e mi ha portato fortuna, quindi.
Invece il titolo di prima è Dentro i vagoni degli anima, no?
Sì.
Un titolo bello, perché uh-huh. Poi è anche molto forte. Come mai questa.
Allora, l'ho titolo? Scritta comunque diversi anni fa, forse 4-5 anni fa. Perché io scrivo e poi li accantono e avevo questi testi che alcuni mi piacevano veramente, li avevo lì fermi che non riuscivo a farli emergere, trovargli la melodia giusta. Poi c'è stato questo incontro con Alessandro che gli ho dato questi testi, ho detto guarda mandami qualcosa, io poi me lo guardo e glielo ho dati e c'era Cambiare il mondo, che è stato il primo singolo che è uscito, e poi Bastavi tu, che è uscito da poco il videoclip, e questa Dentro i vagoni dell'anima, che in realtà era già fatta, era solo, insomma, allora solo ricantata e l'abbiamo solo riarrangiata. E è un testo che io non mi ricordo i momenti precisi quando scrivo un testo, però mi lascio prendere molto dal momento. È difficile che vado a riprendere un testo, lo correggo 100 volte, cioè scrivo e può passare massimo un giorno o due per poi finirlo subito. E Dentro i vagoni dell'anima mi piaceva perché ho immaginato come se dentro di noi ci fosse un treno che comunque viaggia all'interno del,
che poi cambia a seconda dei
sì,
momenti, no?
Viaggia all'interno del nostro percorso della vita e quindi mano a mano raccogli dentro ogni vagone una parte di percorso.
Ascolta, tu sei sia cantante che musicista e cantautrice dei tuoi
sì.
lavori. E nasce nel tuo processo compositivo, nasce prima la parola e poi di conseguenza la musica, oppure prima la musica e la parola? Oppure
nasce prima il testo, perché poi, come ti dicevo, con la musica mi ha aiutato Alessandro.
Certo.
E ha trovato lui la giusta melodia per il pezzo. Però ecco, mi viene prima la scrittura che tutto il resto. Mi piace più scrivere, ecco.
E poi ti faccio una domanda alla quale parzialmente già mi hai risposto, però voglio comunque sottoportela. Sì. In che rapporto sei con, diciamo, quelle che comunemente vengono chiamate cover? Quando tu suoni dal vivo, ti esibisci, perché nel tuo EP mi hai detto ci sono 3 brani originali e comunque un pezzo non originale. In che rapporto sei con i brani degli altri?
Diciamo che innanzitutto fare un brano di un'altra persona non è facile, perché quel brano viene cantato e sentito da chi lo scrive. Poi ovviamente c'è chi canta dei pezzi che gli vengono scritti, però
certo,
nasce un pezzo per una determinata voce, no? E le cover che faccio io, quando le faccio soprattutto voce chitarra, sono tutte canzoni che sento in primis, perché voce chitarra è talmente un'esibizione intima che
certo,
se fai un pezzo che non ti interessa si vede, insomma. Quindi scelgo i pezzi che ritengo opportuni sia per la mia voce sia per il messaggio che hanno da comunicare.
Ma per questo che ti dicevo che mi avevi già risposto, perché questo me l'avevi detto anche prima. E io sono molto a favore del tuo approccio. Non amo quando le cover band diventano, oppure i cantanti che fanno cover diventano più che altro degli imitatori del prodotto originale, perché è sempre difficile essere uguali. Come fai ad essere uguale ai Pink Floyd, a Jim Morrison? Nomino questi perché li vedo qui davanti a me. O agli due o altri celebri cantanti che hai menzionato tu del panorama italiano. Però la musica è anche è comunque arte, no?
Certo.
Come un pezzo di teatro, se l'ha scritto Shakespeare io posso comunque interpretarlo, se lo sento, alla mia maniera, e quindi comunque metterci del mio.
Esatto.
E quindi sono veramente molto a favore del tuo approccio,
sì, personalmente parlando non riuscirei proprio a fare una cover band completamente ispirata, completamente identica a un altro artista, anche perché è brutto, insomma, non avere una propria personalità. Io con il gruppo comunque faccio delle cover italiane, però
certo,
sempre a modo nostro ed arrangiate, non è che imito nessuno.
Ci mettete vostra, ti metti
sempre
con un copy in coia, no? Quando uno a computer schio, no? E copy in coia, quindi
esatto,
anche io sono a favore a tuo posto. Di Annalisa che ne pensi? Com'è come cantante?
Mi è piaciuta la canzone che ha portato a Sanremo, perché...
Non è un domani,
mi piace Il mondo prima di te.
Okay.
E perché conosco anche gli autori che hanno scritto per altri artisti, mi piace come scrive.
Poi adesso mettiamo un domani e poi okay, una richiesta da parte della nostra amica che per me si sta ascoltando, Ivana, che mi ha chiesto i Pomises con, vi dico subito, la canzone questa qua, Kevin, adesso la sentiamo perché il mio inglese è paia peggio del francese, quindi se lo dico a voce non capite, quindi ascolta e la capite. Intanto abbiamo, partiamo con Annalisa, poi Pomise, poi teniamo e parliamo con Roberto dell'associazione che si occupa quanto riguarda, diciamo, le attività nelle scuole, perché è un altro filone, un'attività importante rivolta al mondo dei ragazzi. Ok,
grazie,
un po' di musica e poi torniamo con i nostri ospiti, prima con Annalisa e poi con Pomise.
Le mie colpe le so, potrei farti un elenco, dire che senza te mi manca l'aria, grido nell'aria, parole al vento, alzi la voce, vedo che gridi ma non ti sento, corro veloce, resto sul tempo, oggi non vinci tu e sembra una partita a carte, facciamo presto, salto sul primo treno per Marte, se chiudo gli occhi la vedo, la vita che volevo funziona solo nei sogni. Piace di doverti svegliare, svegliare. Mi spiace ma un domani non ci sarà, un po' come le storie su Instagram, con te soltanto tempo che se ne va, che se ne va. Spento, vivere senza me ti servirà a cambiare aria, prendi il tuo tempo, io non ti odio, sono felice se sei contento, se trovi un'altra io non mi offendo, facciamo che vinci tu e mettiamo i rancori da parte, ho provato ogni strada, consumato cuore, consumato scarpe, se apro gli occhi la vedo, la vita che volevo, ti vedo solo nei sogni, che bello può potersi svegliare. Svegliare. Mi spiace ma un domani non ci sarà. Un po' come le storie su Instagram. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va.
Il tempo mi parla di te, amarsi è breve, dimenticarsi fa male. C'è una parte di me che ti vuole, l'altro ogni giorno ti lascia andare. Siamo tutto ciò che gli altri non vedono, eravamo ciò che gli altri volevano. Ora il tuo nome non conta più niente, come una lacrima in mezzo all'oceano. Domani non ci sarò più, conviverai con le tue paure. Non siamo nient'altro che due sconosciuti che hanno un ricordo in comune. La vita che volevo non è questa, un mare di sogni dentro la mia testa. E tu non fai parte di questi, sto meglio senza te.
Mi spiace ma un domani non ci sarà. Un po' come le storie su Instagram. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va. E dovevamo chiudere il mondo fuori. Ci siamo tatuati, abbiamo fatto errori. Con te soltanto tempo che se ne va. Che se ne va. Che non torna più.
Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no? Cause my body is calling for you. Calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Cause I need a green light. Day and night. Say that you're mine. Cause I need your green light. Day and night. Say that you're mine. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get
tonight or everything.
Tonight.
I've made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
Questo era il grandissimo Vasco Rossi con Delusa.
Massimo, 93, mi sopra.
Molto rock.
Sì.
Ma noi non siamo affatto delusi con i nostri ospiti, Alessia e Roberto. E Roberto ci stava raccontando un aneddoto interessante riguardo questa canzone, quando nel Fuori Onda.
Sì, questa è una canzone che che ascoltavo in quegli anni, quando facevamo delle trasferte per quello che riguarda le gare che facevamo all'estero, e quindi mettevamo ognuno, se si portavano allora i vecchi, come si chiamano, piccoli registratori, no? Quei Walkman.
Che spettacolo.
E non c'era l'MP3, c'era Spotify.
Avevamo quelli proprio casarecci, quindi ascoltavamo queste, a me piacevano queste canzoni, soprattutto questa, perché così alcune parole mi ricordavano dei momenti, quindi ogni tanto l'ascolto, quindi faceva piacere condividere questa cosa con voi, insomma, ecco.
Però
e
forse
con gli ascoltatori.
Chiedo a tutti e due i nostri ospiti, ma non era un po' più bello quando c'erano dei mezzi?
Ho pensato anch'io, perché vabbè, perché oltre a condividere apprezzare forse di più, no? Con i mezzi di una volta.
Io l'ho vissuto un pochino il cambio dal Walkman, le cassette, il CD, eccetera, eccetera. Però una volta, quando potevamo portare dietro meno, forse ci legavamo di più a una musica, a un film, a qualcosa. Oggi abbiamo tutto virtualmente sotto mano, però poi.
Sì, è più facile parlare magari con uno che sta in America che magari con quello che ti stava seduto vicino, no? Quindi è un po'
e
questa
da questo
la
punto di vista,
no?
Certo, le distanze sono accorciate.
Capito, però chiaramente i rapporti interpersonali credo che siano più opportuni, secondo me, stare via. Sono ancora una vecchia maniera, cioè il contatto con la persona piuttosto che tutti questi social che
parlavi di musica anche i film di una volta. Giorni fa su qualche giornale si parla dei film di una volta con il massimo di una volta, dice che la felicità con Smith, di quelli che
certo.
A figlio, se vuoi un sogno insegui, punto e basta, non fatti mai dire a qualcuno che non sei capace di fare qualcosa, poi fa queste gambe quando mentre fa salire il figlio nel pullman autista e poi gli dice tu chi sei, e lui risponde io sono Forrest Gump, in maniera dettagliata, cioè nome e cognome. Erano anche, appunto, parlavo di musica, anche i film di una volta davano dei valori di mezzo, adesso forse con fatto tecnologia che non stanno più i CD o anche le cassette, adesso tutto DVD, trovare le cassette penso sia una cosa quasi
non esistono più, no?
È un tempi andati,
e vedrai che anche i DVD sono prossimi alla fine del loro ciclo vitale, andremo verso la smaterializzazione completa,
diversa, che dove forse c'è a poco c'è a meno, però dove no, arriviamo anche di produzione di film, di musica, sì, e di appunto di con i vecchi Walkman si vale più a determinate cose, anche a delle canzoni.
Prima di ascoltare di nuovo la splendida voce di Alessia qui dal vivo, invece chiediamo a Roberto di parlarci della sua associazione, perché Roberto fa parte di un'associazione che si chiama?
Allora, faccio parte di un'associazione che si chiama Libertas Margot, sono un socio insieme ad altri ragazzi, e è un'associazione che è nata alcuni anni fa e con finalità prettamente, diciamo, soprattutto per la lotta contro le violenze di genere, e nello specifico per quello che riguarda le violenze domestiche, i femminicidi e questi tipi di reati che stanno venendo fuori in questi ultimi anni. Quindi sono stato coinvolto da amici e colleghi su questo tipo di associazione diversi anni fa, e è un gruppo, diciamo, soprattutto di amici, diciamo, all'interno, quindi quindi facendo questa cosa nel nostro tempo libero, ognuno con i propri spazi, non è nemmeno pesante, quindi
certo.
Cerchiamo di fare ognuno con le proprie specificità, fare qualcosa per le finalità della nostra associazione. Il gruppo è praticamente guidato dal presidente, che è la nostra Vanna Uolini, poi c'è il team, insomma, che si occupano, i responsabili che si occupano di alcuni appunti settori specifici, come Massimo Pici, Liliana Picistrelli, tutti i ragazzi della questura, e poi c'è il nostro avvocato Florindi e anche il nostro psicologa Lucia Mangionami. Io mi occupo, nello specifico sono responsabile della protezione personale del team, quindi noi facciamo, io nello specifico mi occupo di fare, di andare soprattutto nelle scuole o nelle palestre, o di fare lezioni, diciamo così, per quello che riguarda insegnare alcuni movimenti, alcune cose, diciamo, da tutti i giorni, non da preparazione atletica particolare né di abbigliamento, ma
certo.
Proprio nelle scuole, nei ragazzi, per cercare di dare dei consigli più che altro, magari venendo dalla strada o così come siamo cresciuti noi con il nostro team, così dare dei piccoli consigli, ascoltare un po' le persone, soprattutto i ragazzi, perché è quello che fino a, perlomeno il mio settore della protezione personale, cercare di dare quindi qualche consiglio nelle scuole, facciamo delle lezioni sia pratiche nelle palestre, sia poi facciamo anche delle lezioni teoriche con, appunto, con i nostri esponenti, appunto l'avvocato, con il Mangianami, con la psicologa, con Pici, che, insomma, le nostre presidenti che si occupano, facendo vedere anche delle slide, quindi parlando appunto di questi fenomeni dei femminicidi, dell'antibullismo. Quindi siamo attivi su tutti questi settori sociali che sono impegnativi, però comunque, ripeto, ognuno con la propria specificità e proprio tempo cerca di dedicarsi. Io mi occupo del settore, appunto, proprio quello della protezione personale, che non è un settore, non è che parliamo di difesa personale e basta, non è che insegniamo a difendere e a fare una difesa, certo. Protezione personale si intende quel settore in cui tu non sei tenuto, diciamo così, allo scontro, parliamoci chiaramente, non nello scontro immediato per strada eccetera, perché per fare queste cose bisogna essere professionisti, avere allenamenti e soprattutto psicologicamente essere preparati, perché la strada, comunque lo dico sempre, è diversa dalla palestra, no? È tutta un'altra cosa. Quindi noi cerchiamo soltanto di dare qualche piccolo consiglio, qualcosa anche semplice, quello come evitare certe situazioni semplicissime. Per esempio, quando un ragazzo si trova, che ne so, dentro una discoteca, prima cosa vedere dove c'è la sicurezza, dove c'è la porta d'uscita, dove tenere il telefonino sempre magari con il numero del 113 attivo, certo. Cose semplici, no? Però che comunque possono essere, come si dice, coinvolgere un po' tutti, immediate.
È molto bello quello che tu hai detto, perché spesso anche così, magari per gioco, però si associa all'arte marziale, ma anche alla difesa personale, il pensiero, ah beh, lo imparo così moglie meno, ecco, se qualcuno
ecco perché ho specificato perché la nostra è un discorso un pochino più ampio, esatto. Più complesso, e proprio da persone che comunque sanno, no, avendo conosciuto un po' tutti gli aspetti di questo settore, sanno che la protezione personale è molto più importante della difesa, cioè saper capire dove uno
anche prevenire a volte,
ecco,
no?
La prevenzione è fondamentale, sapere come anche scappare, per esempio, sapere vedere dove ti trovi esattamente, perché magari adesso vedi gente che cammina per strada col telefonino basso, i ragazzini, no, a mandare messaggi, magari non si accorgono che stanno andando su un posto dove c'è gente, no?
Certo.
Cioè, un po' tanti particolari che comunque aiutano, quindi senza una preparazione specifica, non è che dobbiamo fare dei campioni o dei combattenti, come dicevi tu, ma delle persone che con minimo di attenzione e minimo di ricordo possano in qualche modo, no, risolvere qualche piccola cosa. E se posso, una piccola parentesi, a tal proposito, ormai sono diversi anni comunque siamo coinvolti in questi progetti, no, che facciamo con le scuole fuori, anche l'attività, no, che nel periodo estivo ci invitano alcune località a fare delle dimostrazioni, delle cose. E il bello è proprio questo, che poi magari a distanza di anni a me mi è capitato di rincontrare dei ragazzini, magari del primo superiore, delle medie, eccetera, che poi ti vengono là e ti dicono grazie perché mi hai detto quella cosa che mi è servita, quella piccola. Sono piccole soddisfazioni che danno la spinta e la forza al nostro team in particolare, per cercare di fare più possibile nei
e diventi
limiti.
In qualche modo anche un maestro di vita per questi.
Adesso questo magari non... qualcuno potrebbe, qualche amico mio potrebbe, cioè, caricarmi, diciamo, addosso su questo maestro di vita,
cerchiamo, ecco, responsabili.
Ecco al discorso di prima, il nostro background, le nostre esperienze passate, anche i nostri errori o i miei in particolare, no, magari ti aiutano a dire, certo, no, alle persone, no, guarda, che non è che io ti voglio insegnare o dire quello che devi fare per forza, però qualche piccolo consiglio da chi magari l'ha visto o c'è stato un mezzo. Poi alcuni ti ascoltano, alcuni non ti ascoltano, però vedo in generale che abbiamo un bel riscontro nelle scuole, ragazzi, forse proprio perché quando ci vedono arrivare non ci mettiamo su un piano diverso rispetto, ci vedono, siamo più o meno magari con anni in più, però comunque ci vedono come ragazzi che
non dei professori,
non di quelli che si mettono con la cravatta, professori che devono per forza, no, dire dovete fare questo, no, ci vedono come uno di loro cresciuto, ok? E quindi anche i ragazzi si aprono di più, ci raccontano. Questo è, diciamo, la nostra linfa vitale, quello che, certo, ci dà la spinta per rubare il tempo, diciamo così, agli impegni quotidiani che ognuno di noi ha, come tutti, insomma.
L'ascolto è importante, un motivare con
sì, 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 ecco, un po' così.
Dopo ricordiamo i contatti dell'associazione, per
sì, sì,
essere,
sì, i nostri contatti su Libertas Marco su Facebook, okay, quindi perfetto. Anche su Instagram, quindi ecco, e posso anche lasciare, se qualcuno con qualche curiosità, il mio numero di telefono personale, non c'ho problemi, quindi dato che comunque lo pubblichiamo tranquillamente.
Lo ricordiamo a fine trasmissione, quando ripresentiamo tutti, certo, daremo anche il tuo numero.
Grazie.
Torniamo Alessia. Allora, prima ti dicevo, sono nel cassetto, no? Prima di iniziare a cantare. Fa un anno mi piacerebbe
essere felice. Basta, okay, così.
però con quale canzone e su quale palco, dai, pensa chiudere gli occhi, pensa a Fanano, mi piacerebbe.
Non è detta, cioè nel senso essere felice può intendere qualsiasi, certo, qualsiasi tipo di
un cosa. Piccolo obiettivo c'hai, cioè, come cantante, parlo, da qua.
Come cantante mi piacerebbe circondarmi di più persone possibili, più di gente possibile che mi ascolta, di fare più serate possibili, insomma, quello che
adesso va,
di divertirmi, insomma, di cercare di portare avanti questo sogno senza avere troppi grilli per la testa, diciamo così.
Adesso ascoltiamo una canzone. Okay. Chi ascoltiamo?
Faccio la cover che è contenuta anche nell'EP, che ha un testo secondo me molto significativo, Fatti bella per te di della Turci, quindi si ricollega un po' anche a quello che diceva Roberto, magari della violenza, no, sulle donne.
E purtroppo così, ogni giorno, non solo il problema dei giovani, ma anche il problema della violenza sulle donne, è un, sì, problema che mai ogni giorno si sente.
Assolutamente. No? Spesso una donna tende a sottrarre energie proprie per sé.
Assolutamente. E quindi ascoltiamo. Essa con me, ricordiamo il titolo.
Fatti bella per te.
Vai.
Bravissima.
Bella canzone, bravissima. Una bella voce hai, perché una voce bella profonda, pulita soprattutto.
Sì.
Se si metti, è appassionato, cioè la giusta passione, la giusta voglia. Mentre suona la chitarra, tipo, non è venuta a mente. Tutti pensano che suonare la chitarra sia facile, facile, no? Ne abbiamo avuto di quali cantanti, ragazzi, persone che suonano la chitarra. È veramente, non è uno strumento più facile, voglio dire, però è quanto è difficile suonare, oppure basta poco, è forse uno strumento più facile.
Allora, premetto che io non sono una chitarrista professionista, quindi vivo, insomma, suono la chitarra, ma mi affido molto al momento, al... Okay. Suonare mentre canto, quindi non
a contesto,
sì,
diciamo.
Esatto. Ovviamente la chitarra, no, uno dice la spiaggia, si mette lì, Gianna, suoni, no, così la vedono come la cosa un po'. Ognuno ha una chitarra magari a casa, per dire, piuttosto che una batteria, un sassofono, che però non è uno strumento facile, così tra virgolette, perché magari anche da una chitarra riesce a tirare fuori.
Sì.
Qualche suono straordinario, quindi ogni strumento ha il valore che poi la persona che lo suona gli dà.
Ma hai pensato di suonare uno strumento diverso?
Avevo iniziato il pianoforte, poi tra una cosa e l'altra non l'ho portato avanti, anche perché comunque iniziare uno strumento già da adulte, tra virgolette, non è semplicissimo. E poi ho detto, forse è meglio che prima mi perfeziono magari con la chitarra, e dato che preferisco qualche volta fare live voce chitarra e poi magari intraprendere lo studio di un altro strumento.
Certo. Oh, io ho una domanda. Beh. Per Roberto, e torno col mio angolino della polemica. Noi qui spesso diamo notizie, ecco, giochiamo un po' con queste notizie strane dal web, però ahimè ci sono tutti i giorni, quasi quotidianamente, notizie anche serie, no, di cui discutere, molte delle quali riguardano la tematica di cui si occupa la tua associazione. Oh, c'è una... qualcuno porta avanti una polemica e dice che non è giusto, in realtà... applicare delle differenze di genere quando si parla di violenze, di cose, cioè molti dicono che non esiste la violenza alla donna, esiste solo la violenza in quanto tale. Perché invece voi non siete di questo pensiero, ma perché è giusto invece fare differenza di genere quando si parla di violenze, di soprusi, eccetera eccetera?
Beh, per quello, guarda, come domanda è anche opportuna, soltanto che per quello che riguarda l'esperienza che ho vissuto, diciamo, che ho visto in questi anni, diciamo che il nostro è un settore che c'è, in particolare le persone che se ne occupano nello specifico, si occupano soprattutto per quello che riguardano il discorso delle persone più deboli, più fragili, e spesso purtroppo sono comunque le donne che comunque subiscono violenze domestiche, ma non soltanto questa è la violenza del genere, anche ci occupiamo anche di chi comunque in realtà ha difficoltà e che si trova, diciamo, in condizioni diciamo minoritarie rispetto a un'altra persona, quindi parliamo di violenza di questo tipo. Quindi è rivolta soprattutto che al discorso femminile, insomma, alle donne che subiscono spesso quella che è la violenza, diciamo, domestica, che fondamentalmente parte da lì. Se uno guarda anche le statistiche, molte volte sono all'interno, no, delle famiglie, all'interno del tetto coniugale che si svolgono le violenze,
certo,
maggiori. Quindi ecco perché poi spesso lì nascono delle problematiche, diciamo, parallele, perché poi le persone, fra virgolette, che spesso sono anche quelle più fragili, nel caso per esempio delle donne, che sono costrette a vivere, magari che hanno dipendenza economica con il marito, hanno difficoltà magari con i figli perché abitano nella stessa casa, cioè comunque si apre un mondo complicato. Quindi noi cerchiamo di dare un appoggio nei limiti del possibile, quello che possiamo fare. E chiaramente penso che sia una cosa che dà grandi soddisfazioni, perché con il passare degli anni siamo riusciti a dare una mano anche, diciamo, in maniera sostanziale, anche economicamente, a delle persone che sono dovute nello specifico andare via dalle case e andare a vivere da un'altra parte per evitare, appunto, no, una volta subita la violenza e fatta la denuncia, non possono certo tornare indietro nel luogo dove magari questa è avvenuta.
Certo.
Quindi cerchiamo di dare anche un alloggio, no? Un discorso di sostentamento economico, perlomeno per i primi tempi in cui la persona vittima, fra virgolette, sia donna, quello che sia, comunque sia, ha bisogno di un supporto, no? Quindi anche economico.
Certo.
E quindi cerchiamo di magari tramite appoggi, diciamo, di sentire per la possibilità di un lavoro, di un primo sostentamento dentro una casa dove noi possiamo pagare l'affitto per qualche tempo. Ecco, quindi soprattutto nasce un po' così il nostro settore, diciamo, la nostra specificità di associazioni di questo, della quale faccio parte, insomma, da qualche anno.
Certo. Un'altra domanda, il concetto di violenza invece, vista la tua professionalità, chiaramente tu ti occupi, come ci hai detto poc'anzi, dell'aspetto più anche poi fisico, no? della faccenda, però hai citato prima il team dei professionisti che fanno parte della tua associazione, e c'è anche qualcuno che si occupa della parte psicologica.
Sì.
E una violenza, anche qui argomento abbastanza discusso questi giorni, si configura solo nel momento in cui interviene la fisicità nella dinamica, oppure può esserci violenza anche prima della percosse, insomma, oppure dell'atto fisico?
Un tema che ha coinvolto ultimamente anche gente famosa, no?
Certo, perché, appunto, a quello mi riferivo.
Infatti, tipo a Sargento, no? Che qualche giorno fa in televisione, no? Ha parlato di violenza subita da età, mi pare, di 16-18 anni, quindi già quando è ragazzo. Vai.
Il discorso chiaramente è molto complesso, non è che magari si può delineare in poche righe o in poche frasi, perché sennò magari l'avrebbero già fatto anni fa, no? Credo si sarebbe stato già debellato questo tipo di piaga. Direi che comunque in generale la violenza è sotto tanti aspetti, quindi fondamentalmente, diciamo, l'atto violento di solito, non sono io un esperto, abbiamo detto la nostra psicologa la Lucia Mangiorami, che è proprio specializzata in questo tipo di discorso, l'atto violento nasce anche verbalmente, quindi addirittura noi abbiamo fatto anche un decalogo, è stato fatto un decalogo, un libro, con il quale, no, spieghiamo un po' quali sono i segnali, i premonitori dell'atto in se stesso, poi magari dell'apice dell'atto violento, quindi dell'atto proprio fisicamente violento, fino all'estremo dell'omicidio.
Certo.
Quindi ecco il discorso, quindi ci sono tanti segnali, quindi non è un discorso fisico e basta, chiaramente c'è il discorso verbale, il discorso della dipendenza, anche quello è fondamentale verificare, perché chiaramente nella coppia, se vogliamo parlare di questo tipo di settore, nella coppia, quando per esempio la donna dipende totalmente economicamente anche dall'uomo, poi è anche più difficile liberarsi la donna da eventuali soprusi successivi. Così anche la violenza verbale è una violenza che comunque è una violenza molto molto forte, no? che spesso e volentieri fa da premonitore a quello che sarà l'atto violento finale, no?
Certo.
Quindi ecco, abbiamo fatto in tal senso con degli esperti, abbiamo fatto un decalogo proprio che riguarda un po' quello che si riguarda, diciamo, i segnali con i quali una persona qualsiasi può capire se un domani può andare incontro a eventuali problematiche reali, oppure se è soltanto magari limitata a quell'attimo. È chiaro che non è la Bibbia, no? Perché chiaramente sennò sarebbe già stato tutto quanto debellato, eccetera. Però sono anche questi dei consigli da esperti, da persone come del settore, che comunque secondo me fanno sempre bene,
certo,
a essere, diciamo, letti e imparati. Credo che sia questa la cosa.
Quindi diciamo chi cerca di tracciare,
sì,
affrontare questi argomenti delle linee nette, forse compie delle ipersemplificazioni,
sì,
sbagliate,
sì,
anche un po' dannose.
Chiaramente è un fenomeno molto complesso, perché quando riguarda un po' la psiche umana, no, è un discorso che non è così delineabile, quindi è molto soggettivo,
certo,
varia per le caratteristiche. Sono tante le variabili in corso, però diciamo che un piccolo qualche consiglio si può sempre dare, un minimo di prudenza per chi vive situazioni fra virgolette a rischio, credo che sia opportuno, no? Magari stare con le orecchie alzate quando ci sono alcuni piccoli segnali,
okay,
che poi possono diventare più grandi o no, magari speriamo di no, ma certo, insomma, ecco, lo leggiamo tutti i giorni che problematiche ce ne sono, insomma, ancora.
Perché sentiva, no, coinvolta e interessata, e
sì,
accennavi, vedevo che facevi, no, con la testa, come si chiama il programma di violenza, che non è che questo programma di violenza qua non asse. Da giovane, perché sei 25 anni, quindi ragazzo giovane, che ne pensi oggi di questo discorso della tua violenza sulle donne? E
beh, comunque essendo donna, in primis mi sento coinvolta, perché fa male sentire che ancora oggi ci sono donne che, anche magari alcune ancora in silenzio, subiscono, chiusa la porta di casa, subiscono le...
Questo infatti il sommerso è un grosso problema.
Sì,
perché
forse
ecco
perché non tutte
cerchiamo di fare grande pubblicità, perché magari qualcuno prende anche coraggio su questa cosa.
Riescono a reagire, comunque parlavo anche del fatto della dipendenza economica in una coppia.
capita che comunque la donna dipenda dall'uomo in tutto, magari la donna è quella che si deve dedicare alla casa, eccetera. Quindi quando nascono violenze e segnali di violenze in determinati ambienti come queste, situazioni come queste, non è sempre facile tirarli fuori, perché comunque pensi, ma c'è un... ci sono i figli di mezzo, c'è la famiglia, c'è la paura, sì, perché poi dici, agli occhi degli altri noi dobbiamo sembrare tutti perfetti, invece poi tante situazioni non sono così. Quindi da giovani, ecco, mi piacerebbe comunque fare da portavoce, magari anche attraverso la musica, comunque è
un altro canale, no?
Un canale importante per...
Infatti volevo chiederti proprio questo, e prego Roberto, dimmi.
In tal senso mi aggancio un attimo per sottolineare quello che diceva Alessia, che non va mai sottovalutato anche un primo piccolo segnale, questo volevo, certo, sottolineare. Quindi anche un piccolo segnale, fra virgolette, che sembra lì per lì banale, è sempre meglio segnalarlo alle autorità competenti, certo, anche andare in questura e parlare,
paura,
ecco, perché non succede niente di particolare, perché
un padre con i figli oppure
quindi è sempre meglio, ecco, quindi non aver paura di andare,
compagni di classe, insegnanti, docenti, discenti,
di andare in questura, certo, o dire delle cose, perché comunque è sempre meglio sollevarlo il problema, poi magari può anche rientrare, ma tanto sollevarlo, perché comunque ci sono degli esperti in tutti i settori, nella polizia, in tutto, ci sono persone che sanno fare,
e poi si sblocca un meccanismo, perché purtroppo il silenzio penso sia uno dei più grossi problemi di questo, la paura di dire, certo, di denunciare, di andare, se invece diventa abitudine comune.
Sottolineo che in questura ci sono proprio persone specifiche, certo, che sanno fare benissimo l'ascolto di queste, certo, problematiche, quindi ecco, nessuna paura.
E di conseguenza anche consigliare.
E consigliare, certo, certo, certo.
Io chiedo ad Alessia e chiaramente anche a Roberto, perché poi diventa un argomento in comune. La musica è riconosciuta universalmente come, tra tutte le arti, quella con più capacità penetrativa, emozionale, di anche facilmente memorizzabile e interiorizzabile. Ha, secondo te, un po' anche il dovere, perché tu prima hai detto potrebbe essere fatto anche con la musica, ma io dico dovrebbe, visto che può essere fatto con la musica, piuttosto che... non dico nella totalità dei casi, però ci sono molti compositori che magari si rivolgono anche a un pubblico giovane, che sfruttano i loro testi solo per lanciare messaggi banali, frivoli, parlare, insomma. Invece dovrebbe la musica essere, secondo te, veicolo anche di messaggi di questo tipo?
Ovviamente,
e quindi
sì,
di sensibilizzazione.
È uno dei veicoli che può essere utilizzato, perché poi certo certe cose non si risolvono con la canzone, ok, però
certo,
comunque sia è già un punto di partenza, perché appunto come dicevamo la musica dà voce e accomuna tanto tutti, cioè chi è che non ascolta una canzone, oppure quindi magari più che per dire sì anche un libro, però magari c'è uno che magari non legge il libro, va lì, prende e ascolta la canzone,
certo,
questo. Quindi secondo me la musica può, e perché no, deve anche essere un veicolo, un mezzo per questo.
E insomma, ci sono cantanti che hanno, no, creato, o più che hanno creato delle canzoni, no, anche dopo degli eventi, per sensibilizzare, quindi forse uno dei mezzi più potenti è la musica, per trasmettere certi messaggi,
certo,
perché la musica è poesia, serve a, no?
Beh, ma non solo, anche come diceva giustamente Alessia, altri tipi di veicoli, il libro, il film, in qualche modo tu devi approcciarti a loro, cioè,
esatto,
devi dire vabbè, oggi mi leggo questo libro, oggi mi siedo, e che è sempre più difficile in questa vita che facciamo tutti molto frenetica, e mi guardo un film, una serie. Invece la musica può anche funzionare al contrario, può arrivare a te quando tu non la cerchi, in un supermercato, a scuola, nell'autobus, quando fai altro, quindi è molto più potente da questo punto di vista rispetto ad altri medium di comunicazione.
Assolutamente. Allora ne mettiamo una, non mi piace tantissimo, però parliamo di adesso di non arrendersi, comunicare, no, e non nascondersi, ma come un guerriero, che ha un significato, no, bello forte. E poi sentiamo due un po' più invece, diciamo meno,
sì,
meno impegnati. E poi torniamo con Alessia, che punta a cantarsi a vivo l'ultima canzone di oggi.
Okay.
Partiamo con Marco Mengoni e poi dopo altre due canzoni, e poi torniamo con i nostri ospiti. A fa poco.
problema della musica.
Questa spada alta verso... Levo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. Lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste. E ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
guerriero, no? Come dice la canzone di Mengoni, perché nella vita è, insomma, sia essere grandi o piccoli, essere guerrieri, saper affrontare paure, saper dire le paure e i problemi, è una cosa che ti può cambiare, no? In bene ti può, tra virgolette, salvare. Quindi una bella canzone. Te non ne ho sempre adesso, siamo arrivati quasi alla fine, quindi c'è la dedica un'altra. Un altro pezzo?
Siccome dicevo della Nannini prima, giustamente una, no? Ne facciamo?
Almeno una.
Stanotte io non vengo e resto a casa, che non ho voglia di uscire e ballo e putande in grande ora attesa. Il nostro incontro congelato alla marea, quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via. Le mie gambe aeroplani, e dimmi com'è, non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestare qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male, che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare, e io che non vado mai a tempo, e tu che ami la poesia, ma non è colpa tua né colpa mia, io voglio solo perdermi dentro di te. Calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale,
una pazzia. Sì,
fenomenale, devo dire, cioè, l'ha detto lei, ma lo diciamo anche noi, fenomenale.
Lo confermiamo.
Veramente, lo confermiamo.
Confermiamo.
Brava, veramente brava. E adesso anche Nicola ci suona. No, no, è la prossima puntata. Ho capito. Vabbè.
No, sennò facciamo un cavolo con colpa mia totale. No, oltre a tutti italiani, poi soprattutto particolari. Ma se adesso un giorno cambiare e prendere, fare accordi qualche cantante straniero, no? Chi saresti?
Allora, a parte che avevo ascoltato qualcosa di Janis Joplin, oppure per dire ogni tanto ho cantato You've Got a Friend, quella di Carole King, o L'Alleluia di Jeff Buckley, comunque non lo so, magari mi arriva un'ispirazione come è successo con Marcella Bella, mi arriva un pezzo, okay, lo canto e lo faccio, però non c'è proprio un artista che sia.
Anche a Iulia niente male quella canzone, è veramente molto bella. Quindi...
cioè, ascoltavo molto anche Anastasia, sì, quando ero più, sì, ragazzina. Natalie Imbruglia, la stessa Natalie Imbruglia che ha fatto quel successo quegli anni, poi è sparita, però.
Tanti cantanti. Certo. Siete anni estranei. Allora, siamo arrivati quasi fine, mancano 10 minuti. Allora, se sei d'accordo, fa riassiamo i nostri tatuaggi con 2 canzoni. E quindi grazie a Alessia, grazie a voi,
grazie a
i tuoi contatti.
Sì, allora Alessia Bianchini mi trovate su Facebook, su Instagram, poi potete trovare su YouTube i miei pezzi, Spotify, iTunes e il mio EP Libera.
Che lo troviamo anche in oltre sentimenti su internet, se puoi trovare anche CD.
Sì,
anche se è tutto esaurito.
Le copie proprio rivaste.
Di solito ho questa mia fissazione, non so come mai penso che l'ha capita, di chiedere alla fine della puntata, in base a no,
l'argomento.
L'argomento, tu hai portato la musica, chitarra, la tua passione è la musica. Come definiresti la chitarra e quando tu canti? Come, con aggettivi, come definiresti?
La compagna di viaggio sicuramente.
E la musica come la definiresti?
La musica è una... una... non lo so, forse qualcosa dentro l'anima, la chiave.
Come un vagone chiave, dentro l'anima.
Come un vagone dentro l'anima, per riprendere la canzone del mio titolo.
Roberto, grazie mille anche a te, poi chiudiamo i contatti dell'associazione.
Libertas Marco su Facebook, poi su Instagram, ecco, nello specifico, se volete posso lasciare pure il mio contatto telefonico, che per informazioni o altro è 333-3297-131. E se posso permettermi, a parte salutare diciamo i ragazzi che ho già salutato prima, volevo salutare anche i miei figli, Tommaso e Diletta. E
anche il suo si chiama Diletta, quindi vedi.
Ah sì? Ok, volevo salutare e volevo anche fare un saluto speciale per mio papà, che domani è il suo compleanno, non c'è più lui, però ecco, lo volevo ricordare perché...
Come si chiama tuo papà?
Francesco.
Ciao Francesco, a cui festeggiare in un modo diverso.
Dall'assù spero che sia contento.
Assolutamente.
Che stia bene. Ringraziarvi. Ci tengo un attimo a dire che vi ringrazio perché ero un po'. Non sono un abitué di queste cose. Però è stata veramente una bella esperienza. E ho conosciuto una persona in gambissima come la cantante, come voi, come persone. Quindi mi ha fatto piacere. Riporterò queste mie sensazioni ai miei amici e ai miei colleghi. E grazie veramente.
Prima di essere qui hai parlato ai giovani, no? Che con essere presente, hai un considerare ai giovani di oggi, anche in auge cui abbiamo parlato e cui abbiamo letto, un consiglio che ti viene da tua vita e anche come, no, diciamo, come una persona che affronta problemi importanti in quella associazione di cui fa parte.
Il consiglio non è facile, soprattutto da chi ha sbagliato come me, come tutti, no? Alcune
tutti
volte
sbagliano, penso.
Tutti sbagliano, giustamente. Il consiglio che posso dare è cercare di essere più se stessi possibile, non cercare un modello irraggiungibile, cercare di fare piccoli passi e di guardarsi e di capire in realtà chi ci hanno intorno e le persone a cui, che gli vogliono bene, rivolgersi a loro senza avere l'idea di essere dei supereroi o che se hanno un momento di difficoltà o di paura di chiudersi, a tutti i livelli parlo. Bisogna aprirsi, parlare con le persone che reputi che ti possono dare un piccolo consiglio, a tutta l'età penso che questo sia fondamentale, cioè avere l'umiltà di capire, ascoltare e aprirsi, perché tutti hanno difficoltà, tutti hanno le paure, la forza sta nel vincere la paura, non nel non averla, perché sennò non sei un
certo.
Essere umano.
Assolutamente.
Questa è una così piccola.
Io ho anch'io da dire qualcosina, ricordo del nostro amico Giacomo Sintini che è intervenuto all'inizio di trasmissione, la sua associazione che porta il suo nome www.associazionegiacomosintini.it e anche tutti i social, cercando Giacomo Sintini potete trovare informazioni sulla sua associazione.
Come lui ci ha detto, anche quelle battaglie che sembrano, no?
Impossibili magari prima, esatto,
quindi combattete.
E poi come di consueto ricordo i contatti della radio, quindi Radiofonica la trovate su tutti i social, Facebook, Instagram e anche sul sito www.radiofonica.com, dove da domani potrete trovare il podcast di questa puntata e anche di tutte le puntate precedenti.
Domani che domenica non è uscita,
state a casa, riascoltatevi o ascoltate la trasmissione qualora ve la siete persa.
Grazie Francesco, ricordiamo che con me siamo lunedì dalle 8:30 dai 20:30 a 22 di sera, parliamo di volontariato, diciamo per un'associazione che si occupa di aiutare la popolazione africana ed è un argomento che mi sta parecchio a cuore. E sabato prossimo invece avremo una compagnia teatrale, quindi parliamo di teatro.
Molto bene.
E poi parliamo anche di una probabilmente di una associazione chiamata Unitasi, se mi danno conferma, che anche si occupa di aiutare le persone malate in difficoltà. Quindi sabato prossimo un'altra puntata, insomma, con tanti argomenti
e anche vari
e importanti. E siamo con due canzoni. Ah, sono arrivati i bacconi, perché comunque
oggi
ben 130 canzoni. Oggi hanno aperto i battanti. Oh. Quindi da oggi avete un motivo per venire a Perugia, potete ascoltare i fuochi e andare ai balconi, giusto? Hai giusto, che vanno sempre una delle attrazioni penso più belle che
sì.
Perugia offre. Erano due canzoni. Vai.
Dico saluto anche una persona vai. Speciale che nella mia vita da poco, però la ringrazio insomma per perché diciamo mi ha aiutato.
No, no, possiamo, no, è un sì, sì. Ok, perfetto. Possiamo dire il nome?
No, no, beh, va bene così.
Lui barra lei, lui lo sa.
Lo sa. Già sono due canzoni, anzi con una, perché parlavi di Giannannini, a un punto mi hai fatto, faccio parlare Giannannini, mi hai fatto mentire
no,
una canzone.
No, però basta Gianna, sennò...
No, poi c'è Bennato.
Magari c'è qualcuno
che mi piace. No, c'è anche Bennato, siccome comunque si parla in questo periodo, si parla anche nazionale, che insomma fa un po' penare, notti magiche, noi guarda lo spot, perché ognuno di noi ha dei notti magiche, non è la vita, possono riguardare lo spot, ha dei notti magiche. Allora c'è anche Eduardo Bennato che cantava anni 90, dobbiamo essere un po' ragazzi, sentiamo questa canzone, con questa vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì con me e con me Francesco invece sabato prossimo, sempre con Siamo alla Frutta.
Ciao a tutti, buon fine settimana, sabato, ciao.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Ciao.